Bentornate e bentornati su Interviste Autori. Sono Gianluca Argentin e oggi sono in linea con Maria Grazia Santagati, che ha recentemente pubblicato per Vita e Pensiero il libro Autobiografie di una generazione super, il successo degli studenti di origine immigrata. Benvenuta Maria Grazia al nostro podcast.
Buongiorno.
Allora Maria Grazia, parliamo di un libro importante perché ha molte cose al suo interno. Si tratta di un libro che diviso in due parti. Nella prima descrivi il progetto Super, di cui ci parlerai tra un attimo, e come dire, come in un classico testo di ricerca sociologica, fornisce un inquadramento teorico e metodologico. Nella seconda parte, e già qui, come dire, c'è un elemento di novità perché decidi di concentrarti, come ci direi tra poco, immagino, sul successo degli studenti di origine immigrata. Nella seconda parte, però, c'era componente più innovativa di questo libro, cioè il fatto che tu hai fatto un'operazione di scienza pubblica, mi verrebbe da dire, quindi di trasparenza e di resa disponibile agli altri ricercatori di una massa di informazioni che solitamente restano un po' dietro le quinte. Quindi tanta carne al fuoco perché è un libro che ha dentro molte componenti. Prima però di parlare proprio del libro, mi piacerebbe che Maria Grazia ti presentassi un attimo alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e soprattutto, come dire, verso quelli che non ti conoscono già in ambito accademico e quindi che dicessi qualcosa su di te.
Allora, grazie per l'opportunità di raccontare del mio libro, anche di raccontare un po' di me attraverso questo libro. Io sono ricercatrice in Università Cattolica, sono docente di sociologia dell'educazione da circa 15 anni, ho un po' girato varie sedi universitarie, Piacenza, Brescia, Milano. Collaboro con una serie di enti di ricerca che si occupano di migrazione, migrazione scuola, in particolare sono responsabile per Fondazione ISMU del settore educazione. Collaboro con un centro di ricerca CIRMI che si occupa di migrazione nella sede di Brescia. E pensando un po' a questo racconto del libro di oggi, mi veniva in mente che dal primo corso di sociologia generale che ho fatto a Scienze Politiche all'Università di Torino ad oggi, non ho mai smesso di occuparmi di migrazioni e di scuola, e cioè di questo legame piuttosto complesso che esiste, no? Tra la mobilità umana e la scuola, ma in senso più lato l'educazione, i processi di socializzazione, le implicazioni e gli effetti che ha lo spostamento di singoli, gruppi, famiglie, da un contesto ad un altro, con tutti gli effetti che provoca, sia dal punto di vista delle persone e sia dal punto di vista delle società che vengono lasciate o che accolgono i migranti.
Quindi è un libro che viene da lontano, un tuo vecchio interesse di ricerca.
Sì, assolutamente sì, e quello che penso un po' in premessa si può dire che da un lato sono una specialista, che è un po' una chiave credo anche di lettura di questo libro, no? Da una ventina d'anni mi occupo di questo tema, però dall'altra parte studio due fenomeni sociali, due processi che sono la migrazione e l'educazione, che sono sicuramente ben più ampi, fondamentali, trasversali per comprendere le società contemporanee, no? Studiare oggi i giovani, gli studenti di origine immigrata, vuol dire studiare un gruppo che però richiama la condizione paradigmatica di tutti i giovani che appartengono a fasce deboli o svantaggiate. E studiare la migrazione, d'altra parte, sappiamo molto bene che è significativo non solo per gli studiosi di migrazione, ma perché la migrazione ha un effetto specchio, come dice Sayad, cioè ci dice qualcosa delle società che l'accolgono, no? Ci rivela la natura occulta, latente, nascosta delle istituzioni, di come funzionano le nostre istituzioni sociali, del livello di accoglienza, di democratizzazione, e quindi ci dice molto di noi, della nostra storia. individuale, ma soprattutto collettiva, sociale delle nostre istituzioni.
Ok, molto chiaro. Venendo al libro, Maria Grazia, quindi tu inquadri, come dire, questo libro in questo percorso lungo e in questa riflessione molto ampia. Poi il libro però si occupa in termini, come dire, anche molto locali e estremamente individuali, appunto biografie, di una situazione, come dire, che tu definisci, no? L'inatteso, il non previsto. Cioè di successo scolastico degli studenti con un background migratorio. Ci racconti un po' perché questo focus e poi quelli che sono i principali risultati del tuo testo?
Allora, sì, il focus è proprio quello che dicevi, i percorsi inattesi degli studenti di origine immigrata, cioè che ottengono ottimi risultati scolastici, nonostante il doppio svantaggio, no? Si dice che siano portatori di un doppio svantaggio, in genere sono appartenenti a famiglie con un background socio-economico svantaggiato e poi soffrono dello svantaggio derivante dalla migrazione. E questi percorsi sono inattesi, definiti inattesi, imprevisti o in controtendenza, no? In sociologia, ma non solo, perché sono statisticamente poco probabili, no? I quantitativi ci insegnano che sicuramente le disuguaglianze di cui soffrono questi giovani nei percorsi scolastici, ma poi non solo, sono sicuramente molto significative. E quindi, da un lato partiamo da questo dato di fatto, no? Questo è uno studio sulle disuguaglianze etniche in istruzione. Dall'altra parte, però, esistono giovani che ottengono buoni risultati scolastici, come dire, dall'esperienza di studio sistematico delle disuguaglianze etniche in istruzione, ma anche dall'esperienza di ricerca quantitativa, qualitativa, dagli incontri con studenti, docenti, altri colleghi, emerge molto chiaro e forte la presenza di giovani di origine immigrata, che vengono definiti come giovani con una marcia in più, che si impegnano, molto dediti allo studio, perseveranti, che sono anche come dire, un gruppo statisticamente individuato, no? L'OCSE rileva gli studenti resilienti di origine immigrata come un gruppo, no? Il 24% circa dei giovani immigrati con background svantaggiato, quindi un gruppo che esiste. Allora, chiaramente la domanda da cui parte questo lavoro è proprio questa. Focalizzare l'attenzione non tanto sull'insuccesso che è ampiamente studiato, indagato, approfondito, sicuramente che è un tema che continuiamo a studiare in ogni modo, ma provare a ragionare su chi ce la fa, no? Su chi ce la fa a negoziare problemi, vincoli, ostacoli, difficoltà scolastico-formative. E quindi non solo criticare, no, il problema dello svantaggio, ma provare a vedere come è possibile, attraverso quali fattori, condizioni individuali, ma soprattutto sociali, familiari, istituzionali, è possibile per questi giovani negoziare il loro percorso e arrivare a buoni risultati scolastici. E quindi il
Ok.
progetto nasce un po' su questo focus.
E cosa emerge? Cosa ci raccontano i risultati di questa ricerca?
I risultati di questa ricerca si basano su, come dicevi prima, no? Su una scelta anche di tipo metodologico. Chiaro che per andare a indagare come dei giovani negoziano, no? Le loro possibilità di successo scolastico, come superano i problemi che si trovano ad affrontare nel loro percorso scolastico, ho scelto di utilizzare un approccio biografico perché, come dire, la biografia sicuramente, senza dubbio, può essere, come dire, un approccio che ci consente, no, di ricostruire questa dinamica tra l'individuale e il sociale, tra il modo in cui il soggetto in qualche modo negozia realmente il suo processo, costruisce la propria biografia. Abbiamo raccolto attraverso questa esperienza di ricerca partecipata delle autobiografie scolastiche di 65 giovani di origine immigrata frequentanti scuole di vario indirizzo secondario di secondo grado, quindi licei, istituti tecnici, professionali, che sono stati guidati attraverso una specie di traccia con stimoli di autointervista a scrivere però in autonomia queste storie. E queste storie che cosa ci dicono? Chiaramente è un materiale immenso, molto ampio, e in qualche modo che ho cominciato a trattare, descrivere analiticamente in questo volume. In particolare ho utilizzato due criteri per l'analisi di queste storie, criteri analitico-descrittivi. Che mi hanno consentito di raggruppare questi giovani in alcune categorie, gruppi, sulla base dell'età di arrivo in Italia, sulla base del percorso, no, migratorio proprio della propria famiglia, e sulla base del loro percorso scolastico nel nostro paese. Quindi si passa dai nati in Italia. Quindi la seconda generazione che sappiamo è la maggioranza oggi, no, degli alunni con cittadinanza non italiana nel nostro paese, fino ai neoarrivati, no, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Peraltro questa è la chiave anche con cui tu restituisci al lettore, no? Le biografie, perché il lettore legge queste biografie raggruppate in capitoli che sono appunto capitoli in cui l'elemento biografico della migrazione arriva a diversi punti del percorso di vita.
Esattamente. Ci tengo a ribadire, insomma, come chiave di lettura per chi poi vorrà, insomma, approcciarsi a questo testo, che tra l'altro è scaricabile liberamente in open access, quindi altamente fruibile da chiunque sia interessato, che questi criteri che ho scelto, che sono i criteri temporali, che sono piuttosto classici in letteratura, no? Sono criteri analitico-descrittivi, no? Avrei potuto scegliere altri criteri, il genere, l'appartenenza religiosa, piuttosto che lo status socio-economico, la provenienza nazionale per analizzare, accorpare. Però in questa prima analisi, tematica, diciamo, ho scelto questa chiave di lettura perché mi sembrava utile a dare conto, a descrivere in modo più sintetico e ampio il percorso biografico di questi giovani. Credo che poi il tentativo interessante è il tentativo di sintesi, no?
Esatto, che si trova nella parte conclusiva del tuo lavoro, quindi tu a un certo punto arrivi a descrivere diversi percorsi del successo, diversi fattori che portano al successo. Ti chiederei appunto di sinteticamente raccontarci questa parte dei risultati.
Sì, di fatto nell'analisi svolta ho associato, focalizzato l'attenzione sulla visione di successo, perché quello è il sottotitolo del libro, ma comunque la chiave di lettura e di analisi che ha guidato questo lavoro, la visione di successo che emerge in questi diversi gruppi. I ragazzi hanno scritto rispetto alle caratteristiche degli studenti di successo e ai fattori che facilitano, sostengono nel raggiungere successo scolastico, in qualche modo anche biografico. Ci sono delle visioni di successo, possiamo dire, che ho individuato come un tratto sociale, generale, che emergono dal gruppo, e quindi alcuni studenti che hanno una visione di successo più orientata alla distinzione, al riscatto, cioè credono nel successo come frutto di un percorso in cui la migrazione, l'origine immigrata è un elemento distintivo perché porta a essere più competitivi in qualche modo, no? Questi ragazzi hanno a disposizione molteplici risorse, skills, che sono risorse cognitive sicuramente, ma anche che sono le competenze plurilingue, per esempio, ma anche soft skills quali la perseveranza, la grinta, la capacità comunque di resistere sul lungo periodo. E c'è un'idea di successo anche come riscatto in cui la migrazione è effettivamente un progetto di mobilità intergenerazionale attraverso l'istruzione, si giunge al successo del processo migratorio, il progetto migratorio della famiglia, perché in qualche modo quel successo è un successo della migrazione, di persone che hanno investito e che sono spesso inserite, no, in professioni subalterne, poco qualificate nel nostro mercato del lavoro, ma che poi di fatto no, investono sull'educazione, sulla formazione dei propri figli nel sistema scolastico italiano. E poi anche un'idea di successo che è molto focalizzata sul presente, sull'impegno nel presente, no? Fatto di responsabilità, di impegno. Se vogliamo, un modo, insomma, un po' inconsueto anche di leggere i processi scolastici, no? Si parla di sfiducia nella scuola, no? Negli insegnanti, c'è una retorica anche comune o giornalistica che focalizza molto l'attenzione su questo. Questi studenti di alcuni gruppi restituiscono invece un'idea di successo basata sull'impegno, la responsabilità verso se stessi, verso i docenti, verso le famiglie, fatta di buoni risultati, ma anche un successo che in qualche modo prevede anche dei fallimenti, degli insuccessi. Questo è tipico dei neoarrivati, per esempio, che sono abituati anche a faticare, a una retrocessione nel loro percorso scolastico. Magari erano bravi studenti in patria, ma si trovano a doversi reinserire in un contesto scolastico, non conoscendo la lingua, non avendo tutta una serie di competenze che all'inizio sono fondamentali, e quindi che attendono in modo paziente, umile, di arrivare a tempi migliori. A questa visione di successo ho collegato queste matrici qualitative che ho messo alla fine di questo libro, delle caratteristiche individuali di successo, che penso che siano anche interessanti, cioè visioni di successo diverse si collegano anche a caratteristiche, a tratti individuali di questi ragazzi, focalizzati sull'ambizione, il coraggio, la tenacia, la resistenza, l'umiltà, no? L'atteggiamento possibilistico, e che anche questo penso che sia interessante perché collega logiche individuali, atteggiamenti individuali a valori, che sono sociali.
Ok, quindi come dire, molte vie al successo per gli studenti con background migratorio, molte vie in cui ciascuno trova la propria strada, le proprie risorse, il proprio elemento identitario su cui far leva per arrivare al successo.
Assolutamente, molte strategie diverse, differenziate. Credo che un aspetto interessante è il fatto che comunque in queste strategie non ci sono destini sociali prefissati con cui siamo abituati anche a leggere e a studiare, no? Queste biografie. Che non vuol dire che non ci saranno fallimenti domani, o che non ci saranno problemi nella transizione al mercato del lavoro, non ci saranno discriminazioni, il che non vuol dire che in queste storie che si possono leggere non ci siano elementi di fatica, di difficoltà, di disagio anche profondo. Ma in queste biografie quello che possiamo rintracciare è proprio questa idea plurale. No? Di significati plurali e strategie plurali e differenziate verso il successo. E credo che questo, come dire, ci conduca proprio alla necessità anche di ripensare, no? Il modo invece piuttosto monolitico o no, con un'unica visione, no, di successo più meritocratico, individuale, individualista e competitivo a cui siamo abituati a pensare, no? Questo vale probabilmente per i giovani di origine immigrata, ma non solo.
Ma quello che mi viene da chiederti è, appunto, di fronte a tante eterogeneità, una raccomandazione che faresti, alla scuola per promuovere il successo dei propri studenti con background migratorio. Da tutti questi risultati, come dire, una implicazione di policy rivolta alla scuola, rivolta agli insegnanti che tu citavi prima.
Ma io credo che appunto questa ricerca nel campo degli interventi suggerisce di individuare dei meccanismi, delle misure che siano in grado anche di lavorare sugli atteggiamenti individuali, collettivi, delle famiglie, ma anche degli insegnanti, degli stessi ragazzi. Cioè abbiamo dei modi piuttosto cristallizzati, no? Nel vedere lo svantaggio. O gli svantaggiati, cioè pensando a una immobilità fondamentalmente sociale che sicuramente è forte, è chiara, emerge dalle statistiche, però tutto questo si può fare probabilmente individuando dei dispositivi che no, possano incoraggiare nuove visioni anche di successo. C'è cioè, il discorso che, come dire, metto un po' in luce anche nelle conclusioni di questo lavoro. È il fatto di lavorare contemporaneamente su misure strutturali, ancora necessario formare, accompagnare gli studenti di origine immigrata nell'apprendimento sempre progressivo della lingua italiana, nell'appropriarsi sempre più della lingua italiana per comunicare, per leggere, per studiare, ma nello stesso tempo probabilmente questo non basta. È importante anche lavorare sugli insegnanti, sui genitori e decostruire probabilmente un'idea di successo in cui questo inatteso diventa anche possibile.
Un
Io lavoro.
aspetto su cui mi infilo un po' a gamba tesa, perché mi pare si colleghi molto bene, un aspetto su cui ti soffermi nelle conclusioni, proprio quasi al termine delle conclusioni del tuo testo, è il fatto che lo stesso progetto Super ha generato del cambiamento negli atteggiamenti da parte degli studenti etichettati come di successo.
Sì,
Quindi questo mi sembra interessante perché, come dire, mostra come anche una ricerca, un intervento leggero come quello della ricerca, del far partecipare a una ricerca attribuendo agli studenti un'etichetta di successo, possa generare dei cambiamenti nel modo in cui loro si percepiscono e quindi di cambiamenti nel modo in cui si pongono nel mondo scolastico.
ma assolutamente sì, è stato un risultato inatteso, nel senso che è una questione che non avevamo preventivato in partenza, però abbiamo colto sin dall'inizio un grande entusiasmo degli insegnanti, abbiamo lavorato in modo partecipato con un gruppo di 11 scuole di Brescia e provincia. Di fatto gli insegnanti erano molto contenti finalmente di non focalizzarsi solo, no, su lo svantaggio, no? Gli studenti, chi lavora in genere con gli stranieri e no, l'insegnante degli svantaggiati. E la stessa cosa è successa cominciando a coinvolgere e lavorare con gli studenti, cioè come dire, in una scuola del Bresciano. Questi ragazzi si definivano, no, gli studenti super, e da qui nasce un po' questa idea anche della generazione super, che era un acronimo del successo nei percorsi formativi dei giovani di origine immigrata. Però di fatto abbiamo cominciato a sviluppare con questi insegnanti, poi con gli studenti che abbiamo coinvolto, quest'idea, no? In genere l'idea normale, classica, è dire agli studenti di origine immigrata vanno male a scuola, hanno problemi a scuola, sono inseriti negli istituti professionali, abbandonano precocemente la scuola. Invece abbiamo cominciato a ragionare sul fatto e quindi definire la loro situazione in modo diverso. Gli studenti con background immigrato vanno bene a scuola. E questa definizione progressivamente è stata acquisita, come vi dicevo, anche dagli studenti, no? Che hanno cominciato a definirsi, lo scrivono nelle biografie, si legge chiaramente, come studenti bravi, di successo, eccellenti. Cioè come se reinterpretassero no? Questa definizione che abbiamo provato a veicolare. E dicono chiaramente, no? Per la prima volta. O non, come dire, non ci hanno mai pensato, pensano che possono, potranno, saranno o sono degli studenti di successo, degli studenti eccellenti. E questo, come dire, chiaramente non abbiamo, tra l'altro è stato un progetto quasi a costo zero, no? Non abbiamo realizzato, non abbiamo pensato a interventi specifici di accompagnamento, non so, alla scrittura. laboratori di scrittura per scrivere le autobiografie, ma questo ha provocato un effetto molto positivo.
È chiaro, è molto interessante questo aspetto appunto di ricerca, che per il fatto di essere ricerca si traduce in un cambiamento della realtà prima ancora che i risultati vengano analizzati. Peraltro è chiaro che il testo, per come lo è strutturato, produce anche sulla ricerca stessa possibilità di sviluppo, perché la messa a disposizione di tutti i dati, tutte le informazioni, è chiaramente una miniera non solo per te, per i colleghi con cui continuerete a lavorarci, ma anche per la comunità più in generale. Prima di lasciarti, volevo chiederti infine se vuoi consigliare ai nostri lettori qualche altra lettura su questo tema. Sarà difficile trovare, immagino, letture sul successo degli studenti con background migratorio in Italia, perché questo appunto mi pare si configuri come un filone nuovo di ricerca, però se hai delle letture da consigliare.
Ma allora, in italiano, come dicevi tu, c'è poco e c'è pochissimo. Sicuramente è un riferimento fondamentale che per noi studiosi di questi temi, no, delle disuguaglianze etniche in istruzione, è una sorta di Bibbia. E il manuale di Palgrave di Stephen and Dworkin sulle Race and Ethnic Inequalities in Education è stato pubblicato in una seconda edizione l'anno scorso, 2019, e presenta una review sistematica delle tradizioni di studio su questo tema in 25 paesi, tra cui l'Italia. E quindi, come dire, sicuramente è fondamentale per tutti gli studiosi, i dottorandi, gli studenti e le persone che vogliono approfondire questo tema, anche per capire che cosa è già stato studiato, analizzato, quali sono le tradizioni di studio consolidate, ma anche quale può essere l'agenda di ricerca per il futuro. Sul fronte così più anche del fenomeno, l'OCSE nel 2018 ha pubblicato una review sull'istruzione dei migranti, che è proprio sulla resilienza degli studenti di origine immigrata, che tra l'altro appunto un rapporto che è scaricabile online. Credo anche che questo tipo di approfondimento sia utile, no? Per dare anche trovare la consistenza numerica del fenomeno. E chiaro. Poi un classico, no? Non me ne vogliate, ma credo che, come dire, sulle autobiografie degli immigrati e del rapporto tra individuale, sociale, sistemi sociali e processi di formazione delle personalità, sicuramente l'autobiografia di un immigrato nel libro storico di Tomasz Eznaniecki sul contadino polacco in Europa e in America, 100 anni fa esattamente, già ci faceva capire anche delle possibilità che ci sono insite nello studiare le autobiografie e sviluppare invece delle analisi sociali anche su processi che possono essere considerati atipici, non standard, anormali o eccezionali, ma che in realtà sono molto significativi. In ultimo, un grande studioso di percorsi controtendenza inattesi in sociologia e sociologia dell'immigrazione, sicuramente Bernard Lahir, un sociologo francese poco conosciuto perlomeno tra gli studiosi di sociologia dell'educazione italiana, ma che ha scritto molto su questi temi.
Grazie molte, Maria, grazie molte per averci dedicato il tuo tempo, grazie per il modo generoso in cui come dire, il tuo libro affronta un tema chiamando, come dire, la comunità scientifica a analizzare, riutilizzare i risultati di ricerca. E grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici per averci ascoltato fino a qui. Potete trovare gli approfondimenti consigliati da Maria Grazia sul nostro sito intervistautori.org e troverete in questo caso anche il link per scaricare l'intero volume, visto che si tratta di un testo che ha la possibilità di accesso online. Trovate ovviamente sul nostro sito anche le altre puntate, che sono presenti poi sulle principali piattaforme di podcast. Maria Grazia, a presto, grazie e grazie ai nostri ascoltatori.
Grazie, ciao.